Live on DAZN Worldwide, May 2nd and 3rd, Garcia versus Romero and Canelo versus Skull. Friday from 6 p.m. Eastern, Garcia returns in a history-making Times Square takeover. 24 hours later, Saturday from 7 p.m. Eastern, King Canelo faces undefeated Skull for the undisputed crown. May 2nd and 3rd, a knockout weekend of boxing. Pick one or go all in for only $90, exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com/boxing.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà del paradosso dei gemelli, dilatazioni temporali e contrazioni spaziali nella relatività. Podcast realizzato in collaborazione con SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, live anche questo 24 dicembre, per chi ci ascolta live in questa giornata, e se no buon Natale passato a tutti, se no buon Natale per domani. Saluto Ugo Amaldi, sì, anche il compleanno di Newton il 25 dicembre, e azzardiamo in questi giorni di festa il paradosso del gemelli. Azzardiamo perché è facilissimo confondersi e sbagliare il sistema di riferimento e dire le cose al contrario. Comunque, vediamo di discutere il perché il paradosso ovviamente non c'è, anche se insomma non è argomento di discussione, ma i dettagli sono ancora oggetto di analisi abbastanza particolareggiata. L'idea del paradosso dei gemelli è che io ho almeno due gemelli, questi almeno due gemelli, uno dei due fa l'astronauta, va da una stella e poi ritorna e trova che il suo gemello è più vecchio rispetto a lui che è rimasto giovane, qui è un bambino addirittura. E allora il paradosso qual è? Che in realtà se lui si muove a velocità relativistiche tali che si riesce a vedere questo fenomeno, e quando torna appunto l'effetto relativistico è tale che il fratello che è rimasto fermo dovrebbe essere invecchiato, però vale il contrario, vale anche il reciproco, ossia il fratello che è rimasto fermo vede, si sta muovendo relativisticamente rispetto a quello sull'astronave, perché nell'astronave l'astronave è ferma e la Terra che si allontana, e quindi quando torna in teoria dovrebbe essere l'altro a essere invecchiato, però così non è, appunto chi è invecchiato e chi è rimasto fermo sulla Terra, e vedremo tra poco il perché. Però appunto con estrema attenzione agli indici, perché è facilissimo sbagliarsi. Ieri avevamo iniziato il discorso sulle contrazioni di Lorentz, le trasformazioni di Lorentz, ossia come si va a passare da un sistema di riferimento all'altro quando si ha a che fare con velocità non trascurabili rispetto a quella della luce. Abbiamo i due sistemi di riferimento, di solito il sistema di riferimento con l'apice è il sistema di riferimento, proprio, ossia io sto nell'astronave, mentre quello senza apice è quello del laboratorio. L'astronave si muove, o anche la particella, perché in realtà queste cose si vedono con le particelle elementari, è un po' più difficile appunto con le astronavi, però si vedono con i GPS, come vedremo un po' più avanti. Appunto l'oggetto si muove a velocità relativistica, V è la velocità dell'oggetto e C è la velocità della luce, quindi quello che conta è la percentuale di C, infatti spesso si indica come beta il rapporto V su C, e la contrazione dipende dalla trasformazione di Lorentz, dipende da V quadro su C quadro. Anche qua vale la pena spenderci due secondi per vedere che deve esserci un quadrato in tutti questi conti, perché in qualche maniera deve entrare il modulo quadro della velocità. La velocità è un vettore, C è scalare, ma insomma una luce può andare in qualunque direzione, quindi anche la luce ha un suo vettore di propagazione, la velocità è un vettore, e quindi nelle formule deve essere indipendente la direzione in cui mi sto muovendo, quello che deve contare è solo appunto il modulo del vettore velocità. Questo perché l'universo è omogeneo ed isotropo, e quindi non c'è una direzione preferenziale, anche se anche questa cosa qui viene studiata. Saluto al volo Vince Palleschi, Rosa, Hola Rosa e Silvio Baccari. E appunto questa era la trasformazione di Lorentz. Bisogna stare sempre attenti a chi fa la misura in che istante. Ad esempio, se io voglio misurare la differenza, quella che è la lunghezza della mia astronave, X'2 meno X'1, qui è il Millennium Falcon, dalla punta, dalla prua alla poppa del Millennium Falcon, se la misuro stando sul Millennium Falcon che si muove a velocità della luce, quello che faccio è X'2 meno X'1. Ma se applico le trasformazioni di Lorentz, vabbè, le applico, e però il tempo qua, questo è il punto essenziale, deve essere il tempo del sistema di laboratorio. Se ci metti il tempo dell'astronave o mischio le due cose, succede o il finimondo o il contrario. Se lo faccio, speriamo che sia fatto il giusto, ma insomma sì, fatto il giusto, con attenzione, trasformazioni di Lorentz, fattore di gamma di Lorentz, i due tempi, quindi sono T1 e T2, faccio la differenza, il T1 e T2 deve essere contemporaneamente, quindi nel sistema di riferimento del laboratorio, quindi io allo stesso istante, in qualche maniera, con tutta una serie, i libri sono pieni, giustamente, Einstein per primo scrive il libro dicendo attenzione, per misurare la lunghezza di un oggetto che si sta muovendo, devo mettere tutta una serie di semafori, una serie di cellule fotoelettriche, che in qualche maniera, quando io dico adesso, scatto e riesco istantaneamente allo stesso T a misurare quelle che si accendono o si spengono, come volete, la lunghezza dell'astronave. Non posso andare da una parte o dall'altra, sia perché a tempi diversi, sia perché l'astronave si è mossa, sia perché appunto deve essere fatta la misura, per essere propria, deve essere fatta nello stesso istante nel sistema di riferimento del laboratorio. Se lo faccio sull'astronave pure andrebbe fatta nello stesso istante, ma visto che appunto mi sto muovendo alla stessa velocità dell'astronave, non cambia nulla. Comunque sia, il punto essenziale è che T1 e T2 si semplificano, X2 meno X1 si ritrova questo fattore di Lorentz, il famigerato gamma di Lorentz, che è a denominatore. La velocità è sempre minore di quella della luce, quindi questo oggetto qui è un oggetto minore di 1, e grazie al cielo perché stiamo sotto la radice quadrata, quindi io sto togliendo a 1 un oggetto che facciamo finta che è un quarto, così è facile fare le cose, un quarto diventa 1, insomma qui sotto mi ritrovo un quarto, tolgo 3 quarti, mi ritrovo un quarto che viene un fattore 2 e quindi ho la contrazione delle lunghezze, perché questo fattore 2 poi lo devo portare da quest'altra parte, e quindi se tutto questo oggetto qui sotto radice mi dà un fattore 2, appunto mi ritrovo che la lunghezza misurata nel sistema del laboratorio è la metà di quella misurata nel sistema proprio, e quindi mi ritrovo un mezzo. Quindi vedo la contrazione delle lunghezze, la mia astronave appare più schiacciata, e quindi vabbè, non succede niente di grave, l'astronave mi sembra più schiacciata e le lunghezze sono contratte. Ora, questa cosa qui non si riesce a misurare, perché è difficile, anzi impossibile, accelerare a velocità relativistiche oggetti macroscopici, e quindi questa cosa qui, la contrazione delle lunghezze su sistemi macroscopici non è stata, che io sappia, correggetemi ovviamente, se è stata misurata. Quello che si vede è che se si spara a velocità relativistiche sugli acceleratori di particelle il nuclei pesanti contro altre particelle o altri nuclei, quello che si vede è che si deve tener conto della contrazione della lunghezza del nucleo vista dal sistema di laboratorio del nucleo accelerato, vista dal sistema di laboratorio del nucleo fermo contro cui lo sto andando a sparare, perché se lo considerassi un nucleo sferico sferoidale, facciamo finta che in prima approssimazione il nucleo è sferico, i conti non tornerebbero, cioè la palla che si scontra contro i nuclei fermi non è una palla sferica, ma è un ellissoide schiacciato proprio in virtù della contrazione delle lunghezze, e in quel caso mi ritrovo le sezioni tutte, le interazioni corrette, proprio perché questo nucleo lo vedo schiacciato, o meglio il nucleo bersaglio, quello che sta fermo, si vede arrivare questo oggetto qui addosso schiacciato. Vale anche il reciproco, ovviamente nel sistema di riferimento del nucleo lui dice io sono una palla, non mi dovete rompere le scatole, è il nucleo che è fermo che mi sta venendo addosso e che mi si sta schiantando addosso come un ellissoide, ma alla fine quindi il conto rimane che ci deve essere un ellissoide di mezzo. Salutiamo anche Bodhisattva, Lorenzo Barone e di nuovo Ugo Amaldi, e sì, tanti auguri di Natale, ce li rifaremo altri 58 volte. E quindi fino a qua è la contrazione delle lunghezze. Quindi di nuovo, questo succede è che se io prendo il Millennium Falcon, vado dalla Terra, che poi non c'è perché la galassia è lontana, comunque prendiamo il Millennium Falcon dalla Terra verso una stella, mi muovo verso la stella è per comodità posta esattamente a 10 anni luce di distanza dalla Terra, se c'è questo fattore un mezzo, io dal punto di vista del Falcon io sto fermo, e dal punto di vista del Falcon è tutto lo spazio che si muove, lasciamo perdere l'iperspazio, qui stiamo andando a velocità relativistiche normali, niente iperspazio, mi muovo a una velocità tale che 0,86 se non ricordo, che questo oggetto qui venga proprio per magia un mezzo, e quindi è lo spazio che intercorre tra la Terra e la stella, è 10 anni luce, lo spazio che il Falcon vede però è 5 anni luce, perché lui sta fermo, vede che nel sistema del suo sistema di riferimento la Terra e la stella si stanno muovendo alla velocità 0,86c, ossia tale che lui vede che lo spazio è schiacciato di un fattore 2. Quindi lui sta fermo, si sta facendo gli affari suoi nel suo sistema di riferimento, vede che tutto lo spazio, la Terra si allontana da lui, la stella si avvicina a lui a una velocità tale che 0,86c, tale che appunto lo spazio appare contratto. E quindi lui dice: ma a me sembra che questa distanza che voi mi dite, che sto 10 anni luce, a me sembrano 5, perché questi mi sembrano, anzi mi sembra pure schiacciata la palletta della Terra e la palletta della stella. E quindi lui dice: ma io in realtà ho percorso 5 anni luce, sono arrivato qua, sono già arrivato. Dalla Terra è il contrario, dalla Terra vedo che questo si deve percorrere tutti 10 anni luce fino alla stella, sì, lo vedo contratto, ma in quel caso è irrilevante, perché lo spazio che deve percorrere è quello che io vedo, che lui è partito e deve arrivare 10 anni luce di distanza. E quindi, se volete, già qua vedete che in un caso ci metto meno tempo, nell'altro caso ci metto più tempo, però mettiamolo da parte per un secondo. Vediamo la dilatazione dei tempi, che funziona al contrario, ossia se io vedo qui la radice quadrata sta al denominatore nel tempo dell'astronave, di nuovo, io se sto nell'astronave o anche noi, il tempo sembra scorrere tutto alla velocità sua, alla velocità propria, al tempo proprio essenzialmente, e non c'è nessun problema. Però se io vado a parlare con quello che sta sull'astronave, che si muove relativisticamente, vedo che appunto il tempo scorre più lentamente, perché questo qui c'è un fattore ad esempio un mezzo, e quindi il tempo scorre come se quell'altro mi parlasse al rallentatore, perché si sta muovendo relativisticamente. D'altro canto, pure lui quando parla con me sembra che sono io che parlo al rallentatore, perché per lui sono io che mi muovo relativisticamente. E quindi, di nuovo, c'è questa simmetria completa tra due sistemi. Non c'è, poi la parola relatività è proprio questo, quello che conta è la differenza relativa. Non c'è un tempo assoluto, non c'è uno spazio assoluto, non c'è un sistema di riferimento assoluto o un sistema di tempi assoluti, a parte il T0 del Big Bang, ma quello non è importante. E di nuovo questo si riallaccia a Emmi-Noether, alle simmetrie che quindi ci danno le conservazioni dei vari sistemi. Quindi se io vedo un oggetto che si muove a velocità relativistiche, il suo tempo mi sembra, loro mi sembra che si muovano più lentamente, e quindi mi sembra che per loro il tempo scorra più lentamente, e quindi intuitivamente è chiaro che quando quelli vanno e tornano, dal mio punto di vista, è passato meno tempo. Però di nuovo è altrettanto chiaro dal punto di vista loro, che stanno fermi, che quello che vedono che sono io che mi muovo lentamente, quindi quando tornano sono io che in teoria dovrei aver trascorso meno tempo, dovrei essere invecchiato. Prima di risolvere il paradosso dei gemelli, o di provarci, questa cosa è vera e lotta assieme a noi, ossia sono cose che si misurano. Per la prima volta appunto è stato fatto sull'aereo da Hafele e Keating nel 71, quindi oramai sono 50 anni e passa. Eccoli qua, si erano portati questo è un aereo, ci sono finestrini dell'aereo, credo che si fossero i furbacchioni, sì, erano in prima classe, vedete, in prima classe, si erano portati questi qui che erano due orologi atomici e hanno fatto questa misura, ossia dice: se io prendo l'aereo, vado verso est e verso ovest, misuriamo se è vero che il tempo misurato dall'uno o dall'altro è differente. Lo spoiler è che il paradosso dei gemelli viene rotto, e anche in questo caso l'apparente paradosso viene rotto dal fatto che poi tu devi tornare dal primo gemello, e questa è la rottura di simmetria. Comunque sia, loro mettono gli orologi atomici sull'aereo, l'attaccheranno, credo andassero a batterie, anche allora gli facevano portare le batterie sull'aereo, fanno la misura e la pubblicano su Science nel 72, eccolo qua, sono due paginette anche qua, l'ho zoomato una parte perché altrimenti, ma è molto molto semplice, appunto i conti sono semplici, però anche qua loro dice: guardate, bisogna stare attenti perché è facile sbagliarsi. L'abstract nell'ottobre del 71, abbiamo portato quattro orologi atomici al cesio su jet commerciali, quindi neanche velocità troppo forte, troppo alte, due volte, uno verso est, una verso ovest, per testare la teoria della relatività di Einstein con oggetti macroscopici. Anche qua notate la scelta delle parole, cioè dice non è una cosa solo delle particelle elementari dei muoni che si sapeva, ma lo voglio vedere proprio con l'orologio, la sveglia di nonna. Calcolando i veri flight path, il tragitto della traiettoria del volo di un ciascun viaggio, la teoria predice che gli orologi che volano, se vengono comparati con quelli di riferimento allo US Naval Observatory, avrebbero dovuto aver perdere 40 nanosecondi, più o meno 23. Ricordate sempre che c'è l'errore associato a qualunque misura, quindi però insomma, un errore grande, ma un 50% andando verso est, e guadagnati 275 più o meno 21, qui c'è un 10%, quindi non ci sono santi, la misura era buona, andando verso ovest. E le misure temporali, che appunto le misure di tempo che abbiamo misurato, sono corrispondono, le sue cose tornano e quindi va bene. Questa qui è la tabella, ma adesso ci arriviamo alla tabella. Però quello interessante è che loro nel 71 e ancora adesso devi fare attenzione a tutta una serie di cose. Infatti dicono uno dei più perduranti dibattiti scientifici del secolo è il paradosso degli orologi relativistici, cioè il problema che sembra di nascere dalla inconsistenza logica nelle predizioni, nelle differenze di tempi predetti tra gli oggetti che si muovono e quelli fermi. Questo apparentemente senza fine dibattito teorico, questo dibattito teorico senza fine, di nuovo ha avuto molto vigore e prega Beggs risoluzione empirica convincente con orologi macroscopici. Quindi noi abbiamo preso questi orologi, ci siamo messi là e abbiamo fatto cose. E tra l'altro il punto essenziale è che qua, quando andate a fare cose con gli aerei, siccome decollate e non potete fare come Calvino che il satellite vola alla superficie terrestre, c'è anche l'effetto di redshift e dilatazione dei tempi gravitazionali, che complica le cose perché va nel verso opposto in un caso e nel verso coerente nell'altro. È per questo che poi vi trovate 40 da una parte e 275, perché qui l'effetto gravitazionale va contro mano e qui invece andate col vento a favore. Il grafico che loro mostrano è un grafico appunto delle differenze temporali che sono misurabili o no se uno va verso est e verso ovest. Queste sono le altezze a cui loro andavano, i puntini sono le quattro misure, questo che abbiamo preso anche il Concorde a 20 km di altezza. Questa zona qui è la zona in cui non è possibile misurare, perché la precisione degli orologi atomici ancora non era, forse ancora non è apprezzabile, ma comunque sia loro misurano questo dati qui. Veniamo qua, eccola qua. Queste sono le differenze di relativistiche dei tempi in nanosecondi, quindi parliamo di miliardesimi di secondo, che però, sempre per citare Verdone, c'è cioè buona una citazione di Verdone Guzzanti alla volta, è una cifra che è una signora cifra, perché appunto a parte è misurabilissima anche negli anni 70, ma poi conta anche nel fatto che con il GPS, come vedremo, è un numero assolutamente importante. Quindi se andiamo verso est, vedete, i due effetti si sottraggono, cioè sono l'effetto gravitazionale da 144 secondi in più rispetto a terra, quello cinematico ne dà 180 in meno, l'errore è del 10%, però questi si sommano in quadratura, cioè fate la radice quadrata di questo, cioè il quadrato di questo più il quadrato di questo sotto la radice quadrata, vi trovate questo, e questi invece si sommano lisci e vi trovate meno 40 persi. Nell'altro caso ne trovate 275 guadagnati, perché l'effetto gravitazionale è più o meno lo stesso, è un po' più alto, quindi probabilmente hanno volato un po' più in alto rispetto a questo qua, e verso ovest l'effetto cinematico in questo caso andavano più lenti, e quindi l'effetto era minore, ma l'errore qui è del 10%, quindi l'effetto c'è e appunto è assolutamente misurabile, è stato misurato 50 anni fa. Ritorniamo al paradosso dei gemelli, eccoli qua i numeri che vi dicevo prima a mente. Se vogliamo fare tutto che torni con un fattore 2, bisogna mettere, spero, poi se qualcuno vuole ricontrollare i numeri, speriamo bene, ma insomma è solo per semplificare i conti, la velocità su C, V su C, il beta è l'86% della velocità della luce, mettete qui radice di 3 su 2, quindi quando fate il quadrato vi viene 3 quarti, 1 meno 3 quarti mi viene un quarto, quindi viene un radice di un mezzo e quindi vi viene un fattore 2 qua sopra. Quindi il tempo che io vedo apparentemente è che lui ci mette 10 anni. In realtà se fossero 10 anni luce ci metterebbe più di 10 anni, perché ci mette 10 anni per, cioè 86 per più di 10 anni, ma facciamo finta che ci metta 10 anni, e però nel suo sistema di riferimento ci mette 5 anni, perché appunto lui nel suo sistema di riferimento vede lo spazio compresso, arriva lì dopo 5 anni, quell'altro dice ma io secondo me ci ha messo 10 anni. E va bene, dopodiché però appunto come dicevo prima, ma anche al contrario, ma anche no, come sempre Guzzanti quando faceva Veltroni, ma oramai 20 anni fa, due pigliacci su questa stella fa, ma anche il Millennium Falcon sta fermo, è la Terra che si allontana, è la stella che si avvicina a 086C e la freccia è al contrario, e quindi in realtà il Falcon dovrebbe vedere 10 anni di tempo e dovrebbe vedere il fatto che la Terra, tutto questo è schiacciato, però lui ci arriva dopo 5 anni, ma tutto si muove come se fossero trascorsi 10 anni sulla Terra, perché appunto è una dilatazione dei tempi di tutto quello che si svolge sulla Terra, e anche tutti gli effetti sulla superficie della stella, se li osservassero, sembrerebbero avvenire in maniera ritardata. Il punto qual è? Il punto è che poi a un certo punto voi dovete tornare, cioè se state da un'altra parte dovete tornare indietro e poi dire sì va bene, ma alla fine della fiera chi è che è invecchiato rispetto a chi? E quindi in realtà dovete rompere la simmetria, ed è qui l'inghippo, o meglio qui che si risolve il paradosso dei gemelli. La simmetria è rotta perché appunto è il Millennium Falcon che va verso la stella, gira intorno alla stella magari con un bel assist gravitazionale per non sprecare energia, e ritorna indietro, e qui quando lui cambia il vettore velocità vuol dire che sta accelerando, anche se il modulo della velocità rimane invariato, lui comunque sta cambiando il vettore velocità, quindi è soggetto a un'accelerazione, quindi è soggetto a una forza apparente o reale che sia irrilevante, è la stessa forza che quando in macchina curvate non troppo velocemente, comunque curvate in maniera relativamente rapida, vi sentite spinti verso l'esterno perché c'è una forza centrifuga legata alla forza apparente che è la macchina che si sta spostando e voi vi vedete sballottati. E quindi, essendo soggetto a un'accelerazione, se volete, una la può far facile dicendo sì, ma questo non è più un sistema di riferimento non inerziale, lui è soggetto a forze o accelerazioni che tanto sono la stessa cosa in relatività generale, e quindi è lui che è diverso da quest'altro. Il gemello che stava sulla Terra è rimasto sempre tranquillo e pacioso nel suo sistema di riferimento inerziale, ed è quindi è lui che poi è invecchiato, perché lui non si è mai mosso, è il gemello sul Falcon che va e torna indietro ed è soggetto ad accelerazioni per tornare a quello di partenza. Se fosse rimasto lì, la domanda chi è invecchiato rispetto a chi non avrebbe avuto senso, perché poi ti dovevi parlare con uno e l'altro, e chi si parla con chi poi rompe la simmetria. Appunto, varrebbe, perché altrimenti varrebbe anche l'opposto, ossia nel sistema di riferimento del Falcon, come dicevamo prima, è la Terra che si allontana da lui, la stella che si avvicina, è lui che si trova a girare intorno alla stella, questo è il punto, questa freccia qua, che anche se sembra venire contro mano, è lui che è soggetto all'accelerazione, e poi quando torna verso la Terra, è la Terra che si avvicina a lui e si allontana, quindi la simmetria c'è, ma è rotta da questa curvatura qua, dal fatto appunto che sì, il sistema di riferimento sembra come che la stella che gira non intorno a lui, ma insomma che lui la stella che si muove rispetto a lui, però la stella non è soggetta a accelerazioni, è solo lui che è soggetto ad accelerazioni, e quindi si ritrova che quando ritornano sulla Terra il gemello che è rimasto sulla Terra non è stato soggetto ad accelerazioni e quindi è invecchiato rispetto a lui che è rimasto bambino, giovane, quello che volete. Ovviamente è solo un thought experiment, però la simmetria di questa cosa qui del Millennium Falcon è esattamente questa qui dell'aereo, cioè finché io sto andando sull'aereo e non riporto il mio orologio atomico, questo qua, allo US Naval Laboratory, questo che dice dove era, ecco qua, agli orologi del US Naval Observatory, la cosa non li posso paragonare, la cosa non ha senso. anche se poi mi comunico, se torno a terra e mi comunico il numero, è la stessa cosa, è come riportarlo fisicamente lì. Quindi è la simmetria è rotta del fatto che poi è questo qui che si è mosso, è stato soggetto ad accelerazione ed è ritornato indietro. C'è anche la la spiegazione appunto in termini di relatività speciale, in cui appunto è la distanza che è compressa, ma di nuovo la compressione della distanza è rotta, la simmetria, dal fatto che poi è questo che torna indietro. Appunto, come se non bastasse, c'è anche l'effetto Lorentz gravitazionale, ossia il fatto che se io sto vicino a un campo gravitazionale i tempi scorrono in maniera differente. Questa cosa qui è stata mostrata in maniera, a mio avviso, ma oramai lo sapete, da Interstellar, in cui questi, di tutti i pianeti dove devono andare a cercare di mettere la razza umana, vanno a pescare un pianeta talmente vicino a un campo gravitazionale talmente intenso che appunto quando vanno sul pianeta 40 minuti passano 20 anni, che è una cosa assurda, perché se tu sei in un sistema gravitazionale così intenso, in cui se 40 minuti sul pianeta sono 20 anni sul pozzo gravitazionale, da quel pozzo gravitazionale non esci, certamente non esci con quel pandino astronavina dei buffi, dei Lego, che sono più fighi quelle dei Lego, da lì, perché il campo gravitazionale è talmente intenso che non riesce a decollare. Ma comunque sia, l'effetto c'è, cioè infatti è quello che sta qua, è quello che è stato misurato già negli anni 70 come effetto gravitazionale. Se tu stai sull'aereo fuori, il tempo scorre più velocemente, o meglio, dato l'orologio atomico che sta sull'aereo più in alto, ha un campo gravitazionale più basso rispetto all'orologio atomico nel pozzo gravitazionale della Terra 20 km più giù, e quindi l'orologio terrestre sembra scorrere più lentamente, e quindi quando poi li rimetti insieme c'è questo effetto che in un caso appunto si somma e si sottrae. Dopodiché, che succede? Che appunto, ecco qua, in presenza di un campo gravitazionale il fattore di Lorentz è sempre questo, però non c'è V su C, V quadro su C quadro, ma c'è 2GM su R, che sounds familiar perché è raggio di Schwarzschild, ossia se poi voi andate a finire a distanza R da un corpo con massa M, vi ritrovate che è 1 meno 1, 0, infinita, il fattore di Lorentz è infinito. Infatti voi nel buco nero ci cadete, ma visto da fuori voi nel buco nero non ci cadete mai, cadete sempre più lentamente nel buco nero, ma non arriverete mai all'orizzonte degli eventi, perché via via che vi avvicinate all'orizzonte degli eventi, voi che ci cascate siete già morti, non lo sapete ma siete morti, visto da fuori via via che cadete sempre più lentamente, più lentamente, più lentamente. E quindi questo qui è il termine gamma in un campo gravitazionale. Se volete, la dilatazione dei tempi è l'inverso di gamma, quindi di nuovo questo qui sta sopra, e quindi vedete via via che vi avvicinate la dilatazione dei tempi è sempre maggiore. Se però siete molto lontani o considerate un campo debole, potete approssimare questo oggetto qui come questo affare qua, però di nuovo attenzione, perché sennò c'è delle divergenze. Comunque sia, in un campo gravitazionale come quello terrestre, in cui la massa è quella della Terra e il raggio è quello della Terra di 6380, vi trovate gli effetti che appunto descrivono loro. Infatti in quelle due pagine di Science ci sono anche tutti i conti, ma insomma ve l'ho risparmiato. E questo qui è solo per far vedere che appunto di nuovo, semplificandosi mm in virtù di massa inerziale uguale a gravitazionale, vi ritrovate il raggio di Schwarzschild, e che GM su R C quadro, che è un fattore adimensionale, che è questo stesso qua. Questo l'abbiamo citato più volte, ma insomma vale sempre la pena di ripeterlo. 2001 Nights fa molto bene questo effetto qua, cioè descrive in un racconto di fantascienza, una serie di racconti in manga degli anni 90, molto hard science fiction, ma con belle storie, anche bei personaggi sempre diversi. E uno di questi, appunto, una di queste storie, una di queste notti, come le chiama l'autore, riguarda un buco nero. Allora, c'è un tizio che cade nel buco nero, eccolo qua, che cade nel buco nero, e ovviamente non ve lo spoilero, andatevelo a cercare, perché appunto è una bella storia, ne abbiamo parlato tantissime volte, però è interessante di nuovo come si riesca in questo caso qui e in un altro caso che faccio vedere tra pochissimo, a introdurre il concetto della dilatazione dei tempi in un contesto che sia importantissimo ai fini della storia. Infatti poi appunto vedrete, se volete, che succede al poveraccio che cade nel buco nero. L'altro è Gambaster, ma Fabrizio Sebastiani mi aveva sgridato, che dice: ma non hai messo il riferimento. In effetti è vero, questo qui è quello che citavo anche ieri, perché c'era tutte le trasformazioni di Lorenz, robottoni, ragazzine, eccetera eccetera, molto anni 80, molto idea che hanno. Come vi ho detto più volte, dovete sopravvivere alle prime due puntate. Sono 6 OAV original in video di 40 minuti, però c'è molta molta fisica e fatta molto molto bene. Infatti nelle puntate più avanti, anche qui non vi spoilerò niente, ma entrano in gioco i buchi neri, entra in gioco dilatazioni relativistiche causate dai robottoni vicino ai buchi neri, con tutti gli effetti importanti che ci sono. E di nuovo anche qua è importante, perché in realtà l'utilizzo del buco nero in questa storia è errato, e magari ne facciamo una puntata su come è sbagliato, perché è un concetto errato del buco nero. Se uno sostituisse il sole col buco nero non cambierebbe nulla, a parte l'irraggiamento, dal punto di vista gravitazionale non cambierebbe nulla, però rimane il fatto che c'è molta molta fisica e utilizzata anche come oggetto di scena, cioè come un oggetto che si introduce nella storia ed è un oggetto importantissimo ai fini della storia. Dopodiché queste cose qui si vedono anche nel contesto appunto dei satelliti GPS. Questa cosa qui, se uno non considera l'effetto del campo gravitazionale e del movimento dei satelliti GPS, c'è un errore di localizzazione. Ora, i satelliti GPS sono a circa 20.000 km di altezza, si può quasi trascurare la velocità, perché a 36.000 km la velocità è pari a quella di rotazione dell'equatore terrestre. Ovviamente il calcolo del GPS non trascura questo effetto qui, però quello che è dominante è l'effetto del campo gravitazionale. Quindi di nuovo il tempo misurato rispetto al satellite GPS, c'è questo effetto qui di correzione dovuta al campo gravitazionale, cioè per lui il tempo scorre più velocemente rispetto all'oggetto che vogliamo misurare sulla Terra, e quindi c'è un fattore che, se fate il conto, ovviamente ve lo risparmio, ma essenzialmente il raggio terrestre è 6.380 km al quadrato rispetto a 26.380, perché il raggio terrestre è più l'altezza del satellite, e ci ritroviamo con un fattore di correzione di 10 alla meno 10. Quindi è trascurabile, non è trascurabile? No, non è trascurabile manco per niente, perché questo fattore qui moltiplicato per 86.400 secondi fa una differenza di 45 microsecondi, che è moltissimo, perché dato che il GPS vi dà la posizione calcolando i ritardi dai vari satelliti, quindi se sbagliate il tempo già partite malissimo, e il punto in cui vi trovate è il punto di intersezione tra le varie sfere generate dai vari satelliti, ne servono almeno 3 o 4, però più ne avete più siete precisi, perché c'è un errore, e quindi se voi sbagliate di questo fattore 10 a meno 10 vi ritrovate 13 km di errore in tutta la ogni giorno, e quindi questo qui viene corretto continuamente, cioè l'effetto quindi di relatività generale e anche di quello speciale viene tenuto in conto quando si fanno tutte le correzioni. E infatti, dice Guamaldi, la tecnica dello pseudo range ha anche aiutato a ridurre l'errore nel caso di GPS militare e aeronautico. Fino a qualche tempo fa i GPS militari erano molto più precisi di quelli civili, poi a un certo punto ai civili era dato un errore, una misura più un errore maggiore, poi in realtà adesso, da come la so io, la precisione è la stessa. Fatto salvo due cose: che ci sono vari sistemi, c'è il Galileo europeo, il GPS che è quello americano, in realtà quello che noi chiamiamo GPS che è quello americano, il GLONASS russo e quello cinese. Ognuno ci deve avere il suo, perché queste cose si spengono. Il GPS civile, quando ci fu l'attacco alla guerra Iran-Iraq, USA attaccò l'Iraq, fu spento, perché quelli stavano attaccando. Adesso è limitato in altezza e o velocità. Infatti, quando noi abbiamo lanciato il pallone dalla Nuova Zelanda, c'era un controllo, il GPS era stato comprato commerciale, avevamo chiesto la chiave per sbloccarlo, non funzionava, eccetera, eccetera, vari deliri, insomma, alla fine viene sbloccato, perché sopra una certa altezza, i 30 km, quello si spegne, proprio per evitare che ci puoi fare un missile, e o sopra una certa velocità, di nuovo, per evitare che ci puoi fare un missile. Inoltre Ci sono anche GPS spoofer, ossia quelli che dei trasmettitori di GPS che ti danno il segnale sballato in vari punti critici. Ad esempio, a me è capitato a Mosca in tempi non sospetti, prima della guerra con l'Ucraina, che vicino al centro di Mosca la posizione era completamente sballata perché veniva appunto c'era un'interferenza che impediva di avere la posizione corretta. Infatti varia gente si ritrovava a pagare cifre spropositate per il viaggio con i taxi dall'aeroporto, no, perché appunto il GPS calcolava la tariffa e gli venivano dei numeri folli. Salutiamo anche David Casci, dice Vince Paleschi, pensiamo che un viaggio di andata e di ritorno da un punto A a un punto B è tutto risolvibile nell'ambito della realtà speciale, pensando però a tre sistemi di differenti terziari. Questo è vero, se lo facciamo in relatività, il paradosso dei gemelli, in relatività speciale può essere anche più semplice, anche perché in realtà la sottigliezza è che quello che conta è il fatto che qualcosa torni indietro, che rompa la simmetria. Infatti quello che un altro degli esempi che si fa è dire sì, ma non è necessario che torni il Millennium Falcon, io posso andare qua, dire all'alieno che sta qua, dice guarda, per me è passato questo tempo qui, l'alieno o ti vaporizza o no, o comunque l'alieno dice ah c'è la Terra, andiamo a invaderla, l'alieno torna indietro a invadere la Terra prima di disintegrare tutti, dice ragazzi sapete che c'è, che secondo me è passato meno tempo da quando è partito quello che è stata la cagione della vostra morte. E quindi, però il punto essenziale appunto è che la simmetria dei due gemelli viene rotta dal fatto che c'è uno che torna indietro. Chiede Michele Sessa l'esperimento con i gemelli astronauti. Quello sì, ma quello non era un esperimento, si potrebbe fare, perdonatemi la crassa spocchiosa, era un esperimento biologico, non era un esperimento di fisica. Però scherzo, nel senso che erano due gemelli e uno era stato sulla stazione spaziale per 6 mesi, 1 anno, non mi ricordo, e si voleva vedere se c'erano effetti biologici legati alla permanenza dello spazio di uno rispetto all'altro. Quindi non era misurabile il tempo, cioè il tempo biologico, parliamo di microsecondi, anche che stai un anno sulla stazione spaziale, parliamo di secondi di differenza, quindi non è quel tempo biologico, non è quel tempo relativistico che misuravano, appunto è un tempo biologico, vedere se la decalcificazione delle ossa, la circolazione, il cuore e così via, perché gli effetti appunto biologici sono molto molto pesanti e come difficoltà sono pari a quelli cioè le difficoltà legate alla biologia, alla medicina, in un viaggio ad esempio su Marte, qui c'è da Bodhisattva il viaggio su Marte, sono molto parimenti a quelli dei rischi, delle difficoltà fisiche e ingegneristiche. Soltanto fonde gravitazionali, chiede i Bodhisattva, la gravità dei pianeti e quasi via, quanto sarà trascurabile il viaggio su Marte? No, dal punto di vista relativistico non ci guadagni niente, dal punto di vista energetico ci guadagni un sacco. Infatti l'abbiamo fatta una puntata che dovremmo riprendere, però che si basava sul libro dei Rolling Stones, non i cantanti ma il libro di Henley, fatto anche prima dei voli spaziali, in cui loro partivano dalla Luna, si flesciavano verso la Terra per accelerare, per accendere i razzi il più vicino possibile al perigeo dalla Terra, in maniera da guadagnare il più possibile energia a parità di carburante speso. È la differenza tra effetto Oberth e appunto effetto fionda. L'effetto fionda ti fa guadagnare energia perché la rubi all'altro oggetto, qui in realtà loro accendevano i razzi per andare verso Marte. E poi c'è questo network di orbite interplanetarie, letteralmente interplanetarie, che permettono di sfruttare l'effetto fionda per muoversi con minimi carburanti a tempi lunghi nel sistema solare. Però non, appunto, dal punto di vista relativistico siamo ancora molto molto lontani. In Star Trek 4 sicuramente, in un altro che riprendevano un paio di episodi, loro che fanno? Loro si buttano verso il sole per poi accendere i motori a warp e andare indietro nel tempo, che ovviamente è un'assurdità, però insomma l'idea che deve accelerare vicino a un campo gravitazionale c'è. E poi c'è anche la domanda di Cataldo, mi chiedevo se la dilatazione dei tempi hanno un'influenza sulla massa, se vale F uguale M per A. Allora, innanzitutto F non è uguale a M per A, e c'è il puntatone che ti invito a vedere, scherzo, che è F uguale variazione di impulso, perché appunto in realtà l'impulso è M per V e la variazione dell'impulso è la variazione della massa per la velocità più la variazione della velocità, quindi l'accelerazione per la massa, e i razzi funzionano proprio su questo. Comunque sì, pignoleria a parte, non mi menare, vale F uguale a M per A, ma c'è il pezzo relativistico, cioè la massa è la massa relativistica. Se tu acceleri, la tua massa aumenta di un fattore gamma, e però non è la dilatazione dei tempi, è il fatto che tu stai accelerando, c'è un effetto appunto addizionale legato al fattore gamma, e quindi via via che tu acceleri la tua massa aumenta, e quindi non raggiungerai mai la velocità della luce. La dilatazione dei tempi non ha un'influenza sulla massa, ma il fatto che tu stai in un campo gravitazionale più profondo sì, nel senso che tu hai un'energia maggiore o minore, non m'azzardo a dire il segno, a seconda se sei più o meno addentro in un campo gravitazionale. Tanto più che poi il redshift gravitazionale che si misura lo si può vedere in termini della luce. Questo è stato fatto, sono state fatte misure sia sul Sole, sulle righe spettrali del Sole, tipo quelle che diceva Valentina, sia su altre stelle, cioè che la luce fuori dal raggio di Schwarzschild ovviamente, però dovendo uscire dal pozzo gravitazionale, sempre alla velocità della luce si muove, ma parte con una frequenza più elevata, in una lunghezza d'onda più bassa, via via che si allontana, via via che sale, si stiracchia, perché ci avete, se volete, o la dilatazione degli spazi o sta perdendo energia, e quando è uscita ha dovuto perdere energia per vincere il pozzo gravitazionale. Queste sono cose molto molto piccole, ma si misurano. Ragazzi, direi che per oggi 40 minuti per il 24 dicembre sono più che altro, più di troppo per ammorbarvi. Tanti auguri a tutti quelli che ci seguono appunto live nel 24, auguri di buon Natale se è il 25, i giorni successivi. Ci rivedremo nei prossimi giorni, appunto, e buone feste, buon torrone e buon panettone. Ciao. Ciao Rosa. Feliz noce buena. Tanti auguri Rosa. Ciao anche a te Antostea, allora non chiudiamo, facciamoci gli auguri. Luca Cavata, auguri. Vince, auguri. Dai, facciamoli tutti. Ci vorrebbe la sigla finale, vabbè. Di nuovo, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale, Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Live on DAZN Worldwide, May 2nd and 3rd, Garcia versus Romero and Canelo versus Skull. Friday from 6 p.m. Eastern, Garcia returns in a history-making Times Square takeover. 24 hours later, Saturday from 7 p.m. Eastern, King Canelo faces undefeated Skull for the undisputed crown. May 2nd and 3rd, a knockout weekend of boxing. Pick one or go all in for only $90 exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com/boxing.